A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Siamo ormai in vista dell'8 marzo, la festa della donna, e allora anche noi ci dedichiamo un po' a questo tema. Se ne sentirà parlare tanto, ecco, in questa settimana. Ci saranno quindi tanti approfondimenti, tanti aspetti positivi e anche tanti punti critici. Ecco, non passa giorno senza che la cronaca ci propini anche fatti di violenza che riguardano appunto le donne. Ma più che su questi fatti, su questi aspetti che meritano comunque attenzione, ma ecco, nel nostro caso vorrei portare l'attenzione invece su esempi, situazioni, novità che hanno delle protagoniste al femminile. Ecco, ce ne sono davvero tantissime di donne che stanno aprendo nuove strade, che stanno dimostrando impegno. Insomma, esempi di quel genio femminile che giustamente viene ricordato, viene festeggiato appunto adesso, nella data dell'8 marzo. E le donne dimostrano, ecco, lì dove hanno anche la possibilità, hanno lo spazio per esprimersi, la donna dimostra di avere tanto da offrire, di avere delle caratteristiche sue importanti, di avere delle capacità. Allora, diamo spazio appunto a queste figure femminili un po' per scoprire, scovare anche degli esempi positivi di cui abbiamo sempre bisogno. Il primo riguarda il mondo del terzo settore e la donna che viene ricordata è Claudia Fiaschi, è scomparsa da pochi giorni e così viene ricordata per il suo impegno, per il fatto che aveva creduto tanto nel mondo delle cooperative, nel mondo del terzo settore, come viene chiamato. E quindi si era impegnata, poi purtroppo una malattia improvvisa, insomma, ecco, ha così stroncato la sua vita a soli 59 anni. Però tanto aveva lavorato, la sua rimane, diciamo, anche un'opera che prosegue e che proseguirà. Ecco, vi leggo allora qualche cosa. Ci sono donne che mettono così tanta passione, energia e convinzione nel loro agire da rendere impossibile a chi le affianca non condividere insieme a loro quell'ideale, quel progetto, quell'obiettivo al quale stanno lavorando. Claudia Fiaschi era una di queste, una donna che ha speso la sua vita intera nel settore cooperativo, nel no profit. Una donna che ha guidato il forum del terzo settore negli anni della riforma, dando dignità, dando voce, dando valore alla battaglia che il terzo settore in quegli anni stava facendo perché venisse a lui riconosciuto un ruolo di soggetto attivo e indispensabile anche all'interno del paese, per la crescita del paese. Claudia Fiaschi ci ha lasciati a 59 anni per una malattia improvvisa. Diceva fino agli ultimi momenti della sua vita, ripeteva: ho avuto una vita piena, sono stata fortunata perché ho potuto fare moltissime cose e raccogliere molte soddisfazioni. Così si riferiva alla sua esperienza alla guida del forum del terzo settore, alla sua esperienza per il mondo delle cooperative, questo mondo che cambia e sta cambiando anche il paese. Una professionista appassionata, così la ricordano coloro che l'hanno conosciuta, anche una collaboratrice sul Corriere della Sera, sulle pagine del Corriere della Sera, nella costruzione di quel progetto che si chiama Buone Notizie e che riporta appunto esperienze dal mondo no profit, dal mondo delle cooperative, per vedere come cambia il mondo anche fuori dalle regole del mercato e del profitto. Ecco, vi sto leggendo qui il ricordo di questo personaggio che ha avuto anche un ruolo importante, come abbiamo letto, nell'ambito del terzo settore che aveva anche scritto, vi leggo ancora, un suo saggio intitolato proprio Terzo. Un libro quindi che aveva avuto successo in cui spiegava, illustrava appunto il significato del terzo settore, facendolo uscire dalla tentazione autoreferenziale che ancora un po' oggi esiste e che Claudia Fiaschi aveva saputo dare quindi visibilità proprio a questo mondo. A Firenze lo scorso ottobre aveva accettato di affiancare come testimonial le pazienti oncologiche alla sfilata della bellezza ritrovata e poi lei stessa è stata colpita dalla malattia. La ricordano quindi per le sue caratteristiche di donna intelligente, bella, solare, professionale, piena di passione per il suo impegno nel terzo settore. La ricordano in tanti, non solo il mondo del no profit, anche il mondo politico e lo stesso sindaco di Firenze e altri esponenti di tutti i partiti insieme a Confcooperative, di cui lei, Claudia Fiaschi, era vicepresidente nazionale. Ecco quindi una donna, una risorsa che è stata, che ha speso la sua vita, vicepresidente nazionale di Confcooperative e prima guida del forum del terzo settore, una risorsa che ha lasciato tanti insegnamenti e tanta passione di cui fare tesoro. Ecco, chiudo qui le virgolette, dicevo la festa della donna, sicuramente sono tantissimi, insomma, poi gli aspetti su cui si può anche cogliere l'occasione di parlare, però intanto abbiamo delle figure, ecco, anche un po' su dei fronti di novità, anche un po' che hanno portato avanti, ecco, diciamo così, anche con passione delle idee, figure, come dicevamo all'inizio, del genio femminile. Ecco, la festa delle donne l'8 marzo e naturalmente prima di tutto auguri a tutte le donne in ascolto. Beh, ci sono tante pagine di cronaca nera proprio, diciamo, anche di questo, ecco, immagino che si andrà a parlare intorno all'8 di marzo, ma noi scegliamo invece di presentare un po' così esperienze luminose, diciamo esperienze di donne che hanno espresso coraggio, hanno espresso originalità, hanno dato un contributo e quindi insomma rappresentano un po' dei testimoni, degli esempi, così anche nella vita diciamo nella società dei nostri giorni. E L'altro esempio, sempre anche per dare uno sguardo a quello che ci circonda, ecco, è quello che succede intorno a noi, come cambia il mondo. Ecco, questo è un altro caso, leggo sempre sui giornali, un'altra donna che si dedica alla pastorizia, al mondo rurale. È una storia che la porta lì, ma per scelta. Allora, anche qui una donna un po' innovativa e che, ecco, rappresenta anche quel ritorno. Qualche volta i giovani lo stanno facendo, è di tornare alla campagna, di tornare alle attività che erano, diciamo, dei nostri nonni, bisnonni, ecco, quindi tenere gli animali, portare al pascolo gli animali, oppure l'agricoltura, coltivare, tenere i boschi, eccetera. Beh, un esempio, ecco, ve lo leggo anche qui per vedere un po' anche il coraggio, le novità delle donne. Ecco, si chiama Chiara Gasparotto. Vi leggo, è una donna che ha viaggiato in giro per il mondo, milanese di nascita, ha studiato all'università lingue e letterature dell'Eurasia, una globetrotter per passione e poi ha deciso di fermarsi e di fare la pastora di un bel gregge di capre. Come dice lei, a 38 anni ho finalmente trovato il mio talento in un borgo dell'Alta Langa, si chiama Murazzano, un borgo, un vecchio paesino che rischiava di morire abbandonato dagli abitanti. Nessun giovane più sceglieva o poteva scegliere di vivere lì. E così il ritorno. Un'avventura condivisa con il compagno e con i loro tre bambini. A un certo punto, sì, dice Chiara Gasparotto, ho dovuto fermarmi per i bambini, ma a maggior ragione tornerò al pascolo con gli animali. La sua storia è iniziata 2 anni fa con una gregge di 30 capre. Che con una transumanza in piena regola lei ha portato da Savona sino a lì. È rimasto con noi, racconta un anziano pastore che ci ha insegnato il mestiere. Si tratta di una vita dura, è dura la vita del pastore. La sveglia è presto la mattina. La stufa qui impiega un po' a scaldarsi quando fuori fa molto freddo, ma racconta Chiara, non ho nessun rimpianto per la città, che fin da piccola sentivo un po' come una gabbia, un luogo dove si sta solo per fare soldi e poi dopo alla fine i soldi non li puoi mica mangiare, non fanno mica la tua felicità. E così Chiara, ecco, vi sto leggendo sempre questa figura femminile, ce ne sono tante, adesso abbiamo scelto anche questa giovane, come avete sentito, che torna alla vita di campagna. Chiara ha inseguito un ideale, condividere un luogo da ripopolare, un luogo, un piccolo borgo da far rivivere insieme ad altre famiglie, racconta. Abbiamo acquistato i terreni che già erano adibiti al pascolo ed erano anche muniti di una stalla e di un caseificio. E poi ho partecipato a una scuola. Ho visto un bando della regione Piemonte per partecipare appunto alla scuola Giovani Pastori. È stata una sorpresa per me, racconta Chiara Gasparotto, ma mi ha aiutato tanto. Si tratta di una scuola nata dalla collaborazione tra CREA, nell'ambito dell'attività della Rete Rurale Nazionale, e l'associazione Riabitare l'Italia. Questa scuola insegna a gestire il gregge e a fare formaggi artigianali, con strumenti però all'avanguardia. La tecnologia è una preziosa alleata, racconta. È stata una grande esperienza. Ho conosciuto altri allevatori e pastori, ho compreso meglio il mestiere. Ecco, nel frattempo la sua attività sta crescendo, o almeno il suo gregge, che si è più che raddoppiato. E dunque il lavoro diventa un grande lavoro. Chiara Gasparotto, 38 anni, se ne va a fare la pastora con in spalla uno dei suoi tre bambini a Murazzano in Alta Langa, dove ha scelto di vivere per ripopolare insieme ad altre famiglie quel luogo, per tornare ad abitare nella campagna e nelle montagne. Ecco, chiudo le virgolette qui. Anche questo è un po' un fenomeno. Qualche volta, se ne sentiamo parlare, forse anche voi avete sentito dire, un po' questo bisogno di tornare in qualche modo, tra virgolette, diciamo, scappare dalle città. Ecco, le città a volte costringono a uno stile di vita che diventa magari negativo, stressante, anche, come dire, realtà lavorative che magari diventano pesanti. E allora c'è chi, per scelta, per carattere, per ideale, come abbiamo detto qui, magari fa altre scelte. E quindi anche qui un po' il coraggio, l'originalità, in questo caso era una donna, avete sentito, milanese, laureata, che fa questa scelta. E quindi assume una dimensione diversa, uno stile di vita diverso, che insegna anche, testimonia anche un po', insomma, il valore della natura, di questo mondo rurale che non deve scomparire. E quindi ben vengano anche questi giovani che fanno queste scelte così di vita e magari riescono un po' a salvare, no? Anche questi luoghi abbandonati, questi borghi, queste campagne che rischiano altrimenti di arrivare proprio al degrado. E quindi anche qui un esempio di una figura femminile, come dicevamo. Ecco, vi dicevo, intorno all'8 di marzo giustamente si sentirà parlare della donna, e d'altra parte è proprio la festa della donna, e così si mette un po' al centro dell'attenzione questo tema. Anche se non è proprio così banale parlare di questo aspetto, in realtà è impegnativo, io credo, ecco, così sentendo, al di là del discorsi più superficiali o di statistica, però sapete benissimo anche voi che in realtà la parità tra l'uomo e la donna, per esempio sul lavoro, nelle retribuzioni, ecco, non è ancora stata raggiunta. Quindi si pongono anche degli obiettivi per arrivare a questa parità, ci sono tante problematiche. E quindi la domanda è un po' perché? Perché si fa fatica? Beh, non è così scontato, eh. Penso che possiamo tutti renderci conto che parlare di parità, di armonia tra uomo e donna non è affatto scontato, perché vuol dire riconoscere le diversità. Le diversità richiedono fatica, richiede impegno, aprirsi a qualcosa di diverso. E questo è proprio quindi un esempio, un caso, il rapporto tra uomo e donna, tra il maschile e il femminile. Quindi dietro questo discorso del rapporto uomo-donna, della, diciamo, festa della donna, c'è qualcosa di impegnativo che riguarda proprio il riconoscimento dell'altro, saper stare con l'altro, l'altro come qualcosa di diverso da noi, e che quindi ci chiede di avere occhi per vedere la diversità, di avere intelligenza per comprendere il valore della diversità, di avere pazienza anche per capire, per scoprire la diversità dell'altro. L'altro, in questo caso la donna, che ci interroga, ci interpella. Ecco, stare con gli altri non è così banale, non è, diciamo, qualche cosa che non richieda impegno, anche se poi dà una grande ricchezza. Ecco, però bisogna anche un po', come dire, mettere in conto appunto un'attenzione, un impegno, fare spazio all'altro, ecco, quindi creare anche dentro di noi uno spazio per questo altro che appunto è diverso, ragiona in modo diverso, agisce in modo diverso da noi, ha delle caratteristiche diverse, dobbiamo quindi conoscerlo, imparare a interagire. Ecco, tutta una serie di passi che poi sono sempre reciproci, che ci portano all'incontro, all'apertura verso l'altro. E questa è una realtà molto arricchente e qui qualcuno, ecco, parlando della donna, leggendo, ecco, in questi giorni sentiremo anche noi parlare tanti approfondimenti, questa è un po' la parte così più di educazione che viene evidenziata, e cioè la capacità di stare con chi è diverso da noi e che quindi ci chiede uno spazio, ci chiede di venire a abitare un po' dentro di noi e ci chiede quindi di fare spazio, creare accoglienza per essere riconosciuto nella sua diversità. E così è rispetto al rapporto anche uomo-donna. Allora, come è scritto qui da parte di psicologi, insomma, autori anche del settore, pedagogisti, educatori, è fondamentale educare a questo. Non si improvvisa la capacità di stare insieme nelle diversità, ma si educa a questo, si conquista, si in qualche modo cresce nella capacità, di accogliere l'altro, e quindi questo significa che anche nell'educazione ci vuole anche questo ingrediente, la capacità di ascoltare e di stimare ciò che è diverso da sé, che diventa un impegno, ma diventa anche una risorsa, una ricchezza. E in effetti, come ho potuto qui leggere, alla fine le persone diverse da noi è come se allargassero e moltiplicassero la nostra stessa soggettività. Quando io ho un'esperienza che si allarga ad amici, a persone anche di età diverse, di sesso appunto diverso da me, di età diversa da me, esperienze diverse da me, è come se si allargasse la mia vita, acquista orizzonti più grandi, perché, come spiega anche la psicologia, è come se io portassi dentro di me gli altri nel momento in cui faccio spazio a loro, e così anche si allarga quell'io. Ma si allarga non nella solitudine, non nell'egocentrismo, ma nella relazione con gli altri. E quindi il rapporto con l'altro diverso da me è una strada fondamentale per appunto avere questo arricchimento dell'io, questo allargamento sempre della propria persona, grazie proprio alla presenza degli altri, che sono qualcosa di diverso da me. E proprio perché sono diversi, ecco, è come se amplificassero, diciamo, ampliassero diciamo, il soggetto e i suoi confini. Usciamo un po' da noi stessi, come se facessimo un viaggio nella vita degli altri che un po' vengono ad abitare dentro di noi, trovano spazio dentro di noi. Ecco, queste un po' le riflessioni, credo che anche queste riflessioni che ho un po' così ripreso in breve da questi spunti di psicologia, pedagogia, siano condivisibili, e cioè anche tanti problemi che nascono sino agli estremi dei femminicidi hanno alla radice questa difficoltà, a volte anche manca l'abitudine, l'educazione, ecco, a rispettare gli altri nella loro diversità, nelle loro esigenze, ad accogliere la diversità che sono le altre persone, quindi fare uno spazio. Quindi noi dobbiamo un po', come dire, fare un passo indietro. L'io deve un pochino riconoscere uno spazio per l'altro e poi dopo scoprirà che questa è un'immensa ricchezza. Ecco, vi dicevo che sono tantissimi poi i casi, gli esempi di queste donne che danno un contributo importante e che scoprono dei settori, magari rilanciano anche dei settori. E il terzo esempio che volevo proporvi, adesso lo accenno solo velocemente, riguarda le ricamatrici. Anche il ricamo è stato riscoperto, c'è stato un gruppo, anzi c'è un gruppo, che ha ripreso e costituito una scuola di ricamo. Ecco, si tratta della scuola di Reggio a Reggio Emilia. Ci sono addirittura 6.000 allieve che sono state formate in 30 anni in questa scuola di ricamo, riprendendo anche le abilità, certe tipologie di punti utilizzati nel ricamo, che quindi rischiavano di essere dimenticate. Sono quindi antiche tecniche dimenticate che sono state riproposte da un gruppo, avete già capito, di donne. Le ricamatrici sono state chiamate anche le ricamatrici del Papa perché hanno offerto poi proprio al Papa alcuni prodotti. In particolare, hanno donato al Papa Francesco una tovaglia per l'altare di Casa Santa Marta e poi un tessuto, un lino, vi leggo, abbiamo utilizzato un lino bianco impreziosito poi con più di 2.000 fiori ricamati a punto vapore. E poi altri doni di questa scuola di ricamo di Reggio Emilia che ha raccolto intorno a sé tante signore più giovani o più anziane su questa arte, diciamo, del ricamo e hanno poi consegnato in San Pietro questi doni anche appunto per il Papa e uno è ancora in corso, una di queste tovaglie vere e proprie e sarà realizzata in occasione del giubileo del 2025. Ecco, qui chiudo le virgolette, un altro esempio ancora, come le donne hanno le loro doti preziosissime e anche qui l'esempio del ricamo ci porta tante immagini, tanti ricordi, anche questa un'arte che a quanto ho letto qui, appunto, è stata un po' riscoperta, ripresa e trasmessa addirittura attraverso una scuola. Quindi vedete che non si perde nulla di quella che è, insomma, la vita anche femminile, così con qualche esempio, senz'altro positivo, di impegno che abbiamo visto insieme. Mi fermo qua anche oggi e vi ringrazio del vostro ascolto e vi saluto cordialmente.